prego.
Allora, comincio. Allora, la mia comunicazione sarà divisa in tre parti, sostanzialmente. La prima di carattere discorsivo, naturalmente, ma di inquadramento della problematica che ci sta a cuore attraverso solo la parola. La seconda parte, invece, avrà una serie di esemplificazioni della problematica di cui tratto, sia nei criteri fondativi delle linee guida, dei principi che ci devono muovere, sia nelle realizzazioni che ci sono nel mondo su questa linea di pensiero. Poi finiremo con Roma, perché è da circa 20 anni che io lavoro su questa idea su Roma e quindi ci sono una serie di materiali e mi fa piacere che, di cui voi abbiate accesso, ma che credo che delineino meglio, esemplifichino meglio le questioni di cui trattiamo in un primo momento. Naturalmente sono stato invitato sulla scia dell'articolo pubblicato su Comprendere, credo che sia stata quella la lucina, sono stato invitato a parlare di un tema molto caro, e cioè il ruolo delle infrastrutture nella città di oggi, nella città contemporanea, e poi insieme battezzeremo questo nuovo tipo di infrastrutture. Per il momento la chiamiamo soltanto infrastruttura di nuova generazione, una città costruita. Allora, in maniera molto semplice, tanto per cominciare a, come dire, accendere i concetti, noi chiediamoci subito: ma che cosa intendi per infrastruttura di nuova generazione? Che cos'è un'infrastruttura di nuova generazione? Allora, naturalmente, per capire che cos'è un'infrastruttura di nuova generazione, dobbiamo prima capire che cos'è prima. Allora, torniamo al modello di sviluppo precedente, che è il modello di sviluppo della città, dell'urbanistica, dell'economia, della cultura, della politica, che è legata al modello industriale. Gli storici del lavoro, gli sociologi tendono a legare la fase della nascita della rivoluzione industriale con per la prima volta il lavoro può essere, diciamo, creato artificialmente, no? La macchina a vapore è il simbolo di questo passaggio, con tutto quello che consegue, aumento, nuove classi sociali, eccetera. Parliamo dall'inizio dell'Ottocento, e appunto questi studiosi tendono a fissare questa fase in cui l'industria è la forza prevalente, grosso modo in un periodo di 150 anni, che è appunto dall'inizio dell'Ottocento alla metà degli anni 50. Ora, naturalmente, il nostro oggetto è l'infrastruttura. Allora, le infrastrutture naturalmente sono il volano fondamentale per lo sviluppo, e questo concetto infrastruttura, sviluppo, è un concetto che attraversa tutte le epoche, non è una caratteristica del passato che non ci deve essere nel presente. Infrastruttura e sviluppo sono strettamente collegate l'una con l'altra. Pensiamo al ruolo delle infrastrutture nella città, appunto industriale, in quella città. Il mondo industriale è un mondo in espansione. Per capire i processi, è sempre guardare il caso più estremo, e cioè gli Stati Uniti. Negli Stati Uniti lo sviluppo continentale, da una parte all'altra del paese, e poi mano a mano nelle città e nei territori, naturalmente è stato legato alla creazione delle grandi infrastrutture. Tutti ricordano nell'Ottocento la famosa conquista del West, l'arrivo, diciamo, della nuova civiltà legata al momento forte nell'Ottocento nell'Ottocento della grande infrastruttura ferroviaria, l'infrastruttura ferroviaria che ha portato lo sviluppo appunto del continente. Come sapete, a cominciare dagli anni 20, con la presenza dell'automobile, con la presenza della grande industria legata all'automobile, già in America il sistema autostradale ha avuto uno sviluppo impetuoso che ha portato con sé il fenomeno stesso dell'organizzazione della città americana. La città americana naturalmente è la città dello zoning. Lo zoning è un concetto che naturalmente noi conosciamo in urbanistica, ma è lo stesso identico concetto che presiede la produzione industriale. È desunto dalla produzione industriale. I cicli della produzione industriale sono in sequenza uno sull'altro, ogni ciclo ottimizza una caratteristica, il lavoro è parcellizzato e diciamo, la catena di montaggio è il simbolo di questa idea chiamiamola di zoning della fabbricazione. Il concetto appunto di zoning dal mondo dell'industria si trasforma in un concetto anche che forma la città, e quindi la città è organizzata appunto attraverso zone omogenee. Tutta la cultura ruota su questo, in America tutto diventa estremo, per cui il fenomeno dei suburbia, che è un fenomeno fortemente caratterizzante lo sviluppo urbano americano, quindi enormi aree di terreno dedicate unicamente al residenziale, perché questa è la strategia, come sappiamo, bassa densità, eccetera. Naturalmente, a loro volta legate a monte dalle infrastrutture pensate in questa logica. Qual era la logica delle infrastrutture? La logica delle infrastrutture era tipica del mondo industriale, e cioè l'ottimizzazione della funzione prevalente, anzi della funzione. Quindi, esempio, un'autostrada è un'autostrada. Una linea ferrata è una linea ferrata, il ponte di una linea ferrata è il ponte di una linea ferrata, ci sembra naturale. Invece non era per niente così nel passato. Pensate come il modello precedente, quello che noi in Europa continuiamo quasi a praticare, era legato a un concetto completamente diverso. L'infrastruttura non era monotasking, tipica problematica della civiltà industriale di ottimizzazione, no? Delle singole cose, ma era effettivamente, noi possiamo usare questa parola con una certa, diciamo, cautela, ma era multitasking, un ponte nella civiltà europea pre-industriale era quasi il simbolo del multitasking. Un ponte era sì un ponte, ma era anche una dogana, era anche una via commerciale, pensate al Rialto, pensate al ponte vecchio di Firenze, eccetera. Quindi questa idea che dalla pluralità di funzioni in cui gravitava, diciamo, il mondo preindustriale, si passa al monotasking tipico del mondo, diciamo, del modello industriale. Allora, questa ci dà un'idea abbastanza di prima approssimazione, ma cominciamo a far capire il primo concetto: non c'è sviluppo senza infrastruttura, e però le caratteristiche delle infrastrutture si modificano. Mi piacerebbe parlarvi della differenza tra le strade etrusche e le strade romane, per esempio, ci sarebbe tanto da dire, ma credo che i concetti fondamentali che mi interessava sono stati detti. Come dicevamo poco fa, famoso sociologo americano che si chiama Alvin Toffler ha scritto un libro fondamentale nel 1980 e ha individuato, anche un libro tipico della cultura anglosassone, quindi serio, formatissimo, ma anche, come dire, piano, ha individuato e ha creato una terminologia dividendo la storia dell'umanità sulla base del modello produttivo, individuando una prima grande ondata che è da dopo il Neolitico agli albori della rivoluzione industriale, caratterizzata dal modello agricolo, che vuol dire che la forza trainante della società era legata alla terra, i grandi ricchi erano naturalmente proprietari di grandi latifondi e soprattutto la grandissima parte della popolazione, il 90%, era dedicata direttamente al bene terra e soltanto una piccola parte della popolazione poteva dedicarsi a quello che noi possiamo definire il terziario, e cioè, diciamo, usando dei termini moderni, la gestione, l'organizzazione sia delle conoscenze sia di tutti i supporti necessari. Lui ha chiamato questo discorso delle ondate, chiamando la prima ondata agricola, la seconda industriale che abbiamo appena, di cui abbiamo appena parlato, e poi ha chiamato la terza ondata o società dell'informazione, che lui fa partire, parlando del modello americano, alla metà degli anni 50, per un fatto statistico-economico molto semplice, che gli addetti al settore terziario erano diventati di più che gli addetti ai settori primari e secondari messi insieme. Mentre nel 1956 il rapporto era 49,9-51, come voi sapete, oggi dagli annuali statistici, in un paese come gli Stati Uniti, parliamo di rapporti che vanno attorno al 90% di settore terziario nel suo insieme. Perché questo succede? Quindi questi sono fatti specifici, no? Le generazioni precedenti, possiamo fare il test di chi erano i genitori, di cosa facevano i genitori delle generazioni precedenti, se io lo faccio continuamente con i miei alunni, il test di loro, praticamente su una classe di 50 persone, 49 o 48 hanno genitori in qualche maniera che afferiscono al settore terziario. Cosa vuol dire questo? Perché avviene questo modello di cambiamento? Perché l'informazione, la gestione, la trasmissione, la formalizzazione dell'informazione è diventata la forza trainante. L'informazione esisteva anche ai tempi di Aristotele, intendiamoci. Però la forza trainante non era l'informazione, erano altre forze. Anche ai tempi di Henry Ford o di Carnegie esisteva l'informazione, naturalmente, ma non era la forza trainante della, diciamo, della società e dell'organizzazione, o in termini economici quella che crea più valore. Quindi nel momento in cui l'informazione diventa questo, e con tutti i suoi addentellati, la prima cosa che si scopre, non soltanto che la popolazione in varia maniera gravita sulla produzione, formalizzazione, cioè l'informazione è aumentata enormemente, ma che in ogni singolo bene è incapsulata molta più informazione di quanto era nel passato. In poche parole, se un arancio acquistato nell'antica Grecia o acquistato oggi al supermercato, apparentemente è lo stesso prodotto, ma se è diviso dal punto di vista delle percentuali di informazioni, noi sappiamo che nell'arancio che compriamo al supermercato il valore terra è solo il 5%, e anche in quell'arancio il 95% gira il concetto di informazione, per come si compra, per come vengono stoccati, per come vengono trasportati, eccetera. Immaginate quindi, estremizzando, questo vale anche nella macchina. La macchina di Henry Ford era una macchina.
Io sì. Poi devo scendere.
Poi
ci rivediamo.
Sì, ti saluto io.
Oppure poi
io,
ci sentiamo, sì, pure volentieri.
Grazie di essere stata un po' con
ci
noi.
Vediamo. Vabbè, poi ci rivediamo dopo.
Quindi questo concetto naturalmente fa il parallelo tra l'idea della civiltà industriale e che anche la macchina è monotasking, giusto? C'è lo spruzzatore, c'è questo, c'è quello, ogni funzione sia dell'uomo che lavora sia della macchina è fortemente monotasking. Oggi siamo nell'epoca del robot, anche nella produzione industriale, quindi anche nella produzione industriale si è modificato radicalmente da un'idea del monotasking a un'idea di pluritasking. Cosa vuol dire avere una produzione industriale legata al robot? Vuol dire che per fare quella macchina che una volta ci volevano 90 operai e 10 tecnici di vario tipo, oggi sono 90 tecnici e 10 operai, no? E qua parliamo del fatto più semplice da comprendere, cioè la produzione industriale medesima, ma poi naturalmente noi sappiamo come siamo avvolti da tecnologia pura. E se ci domandiamo chi sono i ricchi oggi, che è sempre una cosa molto interessante da domandarsi, nel passato erano i feudatari, nell'epoca industriale erano i Carnegie, i Ford, gli Agnelli, e nella nostra epoca per una piccola fase erano i produttori di hardware, poi erano diventati i produttori di software, ricordate Bill Gates. Oggi non sono neanche più i produttori di software, ma sono di beni ancora più puramente informativi. Come mai Google, è una delle più grandi potenze economiche del mondo, addirittura Facebook? Perché il plus valore è creato attorno al concetto di informazione. Va bene, allora torniamo adesso a quello che a noi ci interessa, e cioè le infrastrutture. Cosa succede nella città contemporanea? E lo sappiamo tutti. Tutte le forze in campo non possono che fronteggiare il problema enorme della scarsità delle risorse e della fragilità delle risorse. E, mentre il modello industriale era un momento propulsivo, è espansivo e il territorio era inteso come risorsa illimitata, non a caso il Far West è un po' il simbolo perché estremizza il concetto, fino addirittura non soltanto solo, come sappiamo, tutto quello che è possibile. E la nostra fase storica deve per forza di cose invertire la direzione dello sviluppo. Questa è una parola molto importante per come la sto dicendo, cioè non possiamo vivere senza sviluppo. Il problema è che in che direzione deve andare questo sviluppo? Deve essere uno sviluppo espansivo, come il vecchio modello industriale, o può essere uno sviluppo invece rivolto verso le strutture già esistenti, ma sempre di sviluppo, sempre sviluppo dobbiamo fare, perché non possiamo, noi non siamo, io non sono, ma meno che mai voi, per un'idea di crescita zero o di decrescita felice, io non faccio parte, io sono un architetto, sono operativo, è come se fossi un chirurgo, cioè io lavoro facendo le cose, ma il problema è in che direzione, qual è la direzione. Quindi la direzione è investire da un'idea di espansione di consumo di suolo, termine di cui sappiamo tutto, noi non possiamo che riporre l'attenzione al patrimonio costruito. Attraverso un'altra parola, che sembra una parola brutta, ma non è una parola brutta, è la parola densificazione. Noi dobbiamo densificare il già costruito, ma il concetto di densificazione, attenzione, non è soltanto di tipo puramente immobiliare, di cui c'è però questa componente, ma è una densificazione di segno, di qualità, di capacità di affrontare nuovo scenario economico, sociale, tecnologico, eccetera, questa, diciamo, orizzonte storico, che è quello appunto di riorientare lo sviluppo. E qua veniamo di nuovo a noi. Ma prima abbiamo detto che infrastrutture e sviluppo sono fortemente collegate l'una con l'altra. Non c'è sviluppo senza infrastrutture. Quindi, se io voglio ridirezionare lo sviluppo, cosa devo fare? Devo pensare a infrastrutture di nuova generazione che sono pensate per facilitare, per creare le precondizioni, per attuare effettivamente lo sviluppo dentro la città costruita, perché non ce la faremo mai a affrontare le sfide enormi che riguardano la conversione, la qualità della vita, la competizione tra le città, eccetera, se non attacchiamo il problema nel punto giusto. E il punto giusto sono proprio le infrastrutture dentro la città esistente, infrastrutture quindi che noi possiamo chiamare di nuova generazione, o semplicemente, per ricordare il termine di Alvin Toffler, lo possiamo anche chiamare infrastrutture di terza ondata, se vogliamo, come ci piacerà di più. Arriva questo soggetto e vi parla di queste cose, ma io non vi parlo di sogni, ipotesi, di prospettive immaginifiche. Vi ho raccontato semplicemente quello che fanno le città del mondo. Vi ho raccontato la stessa cosa. Vi farò vedere, come vi dicevo, poi degli esempi in maniera.
Quello lì basta andare lì attaccato.
Sì, sì, parte. Sì. Sono troppo lungo, troppo pesante?
No.
Io credo che in 10 minuti finisco questa parte, poi faccio vedere le cose e poi apriamo uno scambio tra noi, perché quella è anche la cosa più stimolante per tutti, credo. Allora, facciamo degli esempi, alcuni molto noti e altri meno. Cominciamo nel caso dell'Oriente, la città di Seoul. Come sapete, la Corea del Sud è il paese che più rapidamente, con più successo, è passato da una situazione di sottosviluppo a una situazione di grande sviluppo industriale e culturale. E la città di Seoul, circa 15 anni fa, un po' di più, ha fatto questa operazione. Come il modello americano, la città era, soprattutto su un fronte, attorniato da delle autostrade urbane. È il modello tipicamente americano, statunitense, per cui il downtown, lo zoning della città, diciamo, terziaria, come sapete, quello era lo zoning, quindi poteva essere, diciamo, doveva essere collegato con rapide cose, durante tutta la settimana funzionava, poi si spegneva completamente, tutti si spostavano, sapete il modello. E quindi l'autostrada urbana è un po' il simbolo di questa cosa, che recintava un po' tutte le città americane e anche questo modello a Seoul. C'è stato questo sindaco molto illuminato che ha fatto la seguente operazione. Parliamo di un'autostrada che bordeggia il downtown per circa 5 km, parliamo della cosettina. Questa autostrada è stata fatta interrando un fiume. Ha preso i 5 chilometri di autostrada e l'ha tolto, e ha fatto funzionare il traffico diversamente. Questi 5 chilometri si sono trasformati in un parco urbano, un'attrazione della città in cui vanno i cittadini, il tempo libero, il verde, eccetera. Facendo questo, ha fatto guadagnare un aspetto fondamentale nelle città di oggi, perché le città di oggi hanno bisogno di attrarre residenti qualificati e quindi la qualità dello spazio urbano è decisiva nella valutazione della scelta. Quindi la città guadagna dal punto di vista della, diciamo, immagine urbana, spazio pubblico, prima parlavamo della qualità dello spazio pubblico, eccetera. E uno dice, che bella cosa che ha fatto questo qua. Ma il problema non è questo. Ha fatto. Che cosa succede dal punto di vista immobiliare? Questa è la questione fondamentale. La questione è che tutti i terreni prospicenti l'autostrada avevano valore 10. Nel momento in cui si inserisce il nuovo parco urbano, le aree dismesse, industriali, gli edifici decrepiti, eccetera, hanno un balzo di valore immobiliare e quindi e volano, appunto. Cosa è avvenuto in questa maniera? È avvenuto esattamente quello che cercavo di dire: attraverso l'infrastruttura si ridireziona lo sviluppo, in questo caso dentro la città. E quando parliamo di densificazione, lì è avvenuto un certo livello di maggiore densificazione, d'accordo, ma è anche avvenuto un livello di qualità architettonica contemporaneamente. È avvenuto un adeguamento dei nuovi edifici agli standard energetici, eccetera. Quindi la creazione dell'infrastruttura, in questo caso di cui vi ho spiegato, verde, dentro la città, questo nuovo grande corridoio pubblico, in realtà è un fenomeno che fa guadagnare di valore la città nella sua capacità di attrarre residenti, nella capacità di creare redditi, perché un dato fondamentale, tanto dal punto di vista privato, tanto dal punto di vista pubblico, è che i cosiddetti brown areas, come si chiamano in gergo, e cioè le aree abbandonate dentro le città esistenti perché legate al precedente modello industriale, aree portuali, perché i porti, come sapete, non possono più funzionare come funzionavano prima, e le fabbriche che non hanno più ragione di avere centinaia di ettari.
Perché sappiamo?
Sì. Ecco, dimmi che cosa, qual è il punto.
No,
che
sapete che i porti non,
sì,
possono più funzionare.
Ecco, per esempio, allora parliamo, il porto è molto interessante, no? Perché diciamo, la città industriale aveva i porti urbani, d'accordo? Li vediamo perché dovevano essere legati alla città, eccetera. Questa modalità del porto urbano industriale oggi non ha più senso. E quindi cosa si deve fare? Cosa fanno le grandi città? Prendono il porto, lo spostano in aree libere a cui può essere direttamente, possono arrivare direttamente le grandi navi con i cargo, eccetera, e immediatamente essere localizzati su gomma e su ferro. Questo è il modello, diciamo, nuovo. Quindi il porto, diciamo, di vecchia generazione, incastonato dentro la città, non può più, non è legato all'aeroporto, non è legato all'autostrada, non è legato a un modello che prima era un modello, diciamo, se vogliamo dire mediterraneo, o nei casi è quello che è, adesso è un modello, diciamo, planetario, anche sul trasporto. Quindi questo è per dire, per tornare a New York, è proprio sul caso del porto. Cosa hanno fatto a New York? A New York hanno fatto diversi progetti, di cui uno che proprio si lega con questo modello, che è il famoso porto di Brooklyn. Noi che siamo un po' più anziani, ricordiamo la pubblicità della gomma del ponte, no? Questo simbolo, no, del ponte di Brooklyn, eccetera. Allora, tutta la zona del ponte, era tutta la zona di Brooklyn che fronteggiava Manhattan, era appunto un grandissimo porto urbano, che, diciamo, letteratura, di tutto è legato a queste cose. Naturalmente oggi che cosa è avvenuto? È avvenuto che delle grandi politiche, come abbiamo appena detto, il porto si viene a essere rilocalizzato in una logica che è quella che vi ho appena detto, e le aree liberate determinano sì un paio ancora più bello e importante di quelli che abbiamo detto a Seul, ma allo stesso tempo diventa volano dello sviluppo immobiliare, e questa è la questione. Quindi diventa di nuovo occasione di grande densificazione, quindi anche lì parliamo di una nuova infrastruttura. Adesso vi spiego, diciamo, quali sono le caratteristiche di queste, diciamo, infrastrutture. Ma come qua noi possiamo parlare naturalmente del caso dei dock di Londra, che è stata una delle prime, diciamo, operazioni di grande respiro di questo tipo in Europa. Possiamo parlare di tutto quello che è successo a Rotterdam. Negli ultimi 15 anni si è mossa Parigi su tante strade, tra cui anche la Senna. Madrid è avvenuto con un'operazione simile molto importante. A Madrid avevano questo fiume Chaco, di cui nessuno sapeva neanche l'esistenza, questo rio Manzanares, e piccolo fiume, eccetera, e circondato anch'esso da autostrade. La città che cosa ha fatto? Ha coperto le autostrade, lasciando la viabilità sotterranea. La grande estensione di terreno che ha costruito ha permesso la creazione di questo meraviglioso parco lineare, anche lì parliamo di 6-7 km, tra l'altro senza entrare nel mezzo. Di nuovo la stessa operazione, tutti i fronti delle aree libere hanno aumentato il loro valore e quindi hanno permesso quella densificazione di cui dicevo, che ripeto è una densificazione, ma è anche una densificazione di qualità, è questo il discorso, no? È una densificazione di nuovo modello. Quali sono le caratteristiche di queste nuove infrastrutture? Allora io direi, se voi siete d'accordo, adesso di passare alle immagini, diciamo i concetti nuovi che vi voglio trasmettere sono: come sono fatte nuove infrastrutture, no? Quali sono le caratteristiche nuove di queste infrastrutture, e poi esemplificare un po' su Roma. Questo è un po' il mio programma, non so come so con i tempi, l'ho stancato troppo?
No,
e quindi diciamo, se tutto va bene, una mezz'ora, 40 minuti riesco a finire, quindi apriamo poi il dialogo.
Perfetto.
Va bene? Ok, allora mi sposto lì.
Sì.
Perché abbiate un attimo di pazienza, distraetevi, perché fa molta ansia che mentre uno monta le cose voi state zitti, siccome, quindi per favore facciamo come se fosse un piccolissimo break, perché se no aumenta, diciamo, perché poi le tecnologie uno sempre spera che funzionano, però no, perché prima di tutto io devo avere internet,
grazie.
Sì, se mi riesci poi a mettere anche la carica, se ti è possibile, per quello è fondamentale, grazie. Anche perché durante il dibattito mi serve, capito? Eccomi. Allora, speriamo di essere su internet, questo era il primo passaggio decisivo. No, ecco, sono legato al mio. Questo è il cavo, adesso prendo il cavetto e in 30 secondi abbiamo fatto. Mi sono munito di tutti gli aggeggi del caso. Sono molto contento che parliate, perché ripeto, fa venire l'ansia, no? Perché tutti che ti guardano mentre magari non ti funziona un cavo, non è tanto bello. Ok. Allora, vediamo un po'. Ok. Benissimo. Nessun cavo connesso. Eccolo qua, lo sta prendendo.
Ecco.
Meraviglioso. Perfettissimo. Io ho, come dire, ho diretto questa collana per Edit Stampa, che forse qualcuno di voi ricorda, no? Ricorda, era la rivoluzione informatica in architettura. E quindi, diciamo, del tema dell'informatica come catalizzatore anche del pensiero architettonico, mi sono occupato anche in casa Ance, con 18 volumi, quindi non è uno. E quindi la modalità di trasmissione per me è molto importante, Quindi per voi partecipanti, se volete riaccedere a questo materiale, perché è importante potervi riaccedere, ho creato un link, d'accordo? E si fa abbastanza semplicemente, vi insegno la strada così ci riposiamo una frazione di secondo. Basta andare in Google e scrivere il mio nome, che mi chiamo Antonino Saggio, come forse ricordate. Saggio, io mi chiamo Antonino Saggio. Allora, se uno scrive in Google Antonino Saggio, ecco qua, eccolo qua, il primo link è proprio questo. Basta linkare, basta fare clic su questo, sia nel mio sito, in cui ho creato questa immagine, però l'immagine, in realtà, cliccando sull'immagine, si va nel materiale. Siccome il materiale è interattivo, può essere che qualcuno di voi abbia il desiderio di tornarci per qualche ragione. Allora, quindi ho fatto clic sull'immagine e ho aperto questa pagina. Chiediamoci adesso... Abbiamo parlato già del ruolo delle infrastrutture di nuova generazione, del fatto, queste sono le immagini, vedete abbastanza bene, lo schermo è meraviglioso direi, e vedete, questa è la città di Seul e questo è il parco lineare di cui vi dicevo, e qua già intravedete quello che vi dicevo di sviluppo immobiliare nuovo lungo questa cosa. Però questo è un grande spazio pubblico, un grande leisure, non so come dire, no? Questa è arcinota in tutto il mondo ormai perché è la High Line di New York. E a New York è avvenuto lo stesso processo. Una infrastruttura esistente, industriale, dismessa perché il porto non funzionava più e quindi non serviva più avere la ferrovia industriale, si proponeva l'abbattimento. Un gruppo di cittadini è riuscito a non far procedere con l'abbattimento, avendo come grandi testimonial personaggi del calibro di David Bowie, eccetera, perché quello è anche molto importante, quindi è riuscito a bloccare, a indire dei concorsi e la ferrovia sospesa è diventata un parco urbano che continuano a costruire. Poi la cosa bella è questa, sono già a tre tranche. E se adesso si va a New York, le foto dei matrimoni le persone molto spesso non le fanno più al municipio, ma le fanno lì. Quindi se vi è capitato sapete che cosa succede. Di nuovo, lungo i bordi, grande densificazione. Perché una cosa è avere il vecchio edificio che dava su una ferrovia, eccetera. Immaginate come potrebbe essere la nostra sopraelevata, no? Con quei palazzi alla Fantozzi, un'altra cosa è togli quello e metti un parco lineare. E quindi grandi sviluppi immobiliari, di architetti, tutti anche di grande fama, Hadid, Nouvelle, Gehry, di nuovo densificazione, ma intesa in senso ampio. Se voi cliccate nei vari posti, potete andare nelle mappe, effettivamente nei luoghi. Questo qui che vedete è il rio Manzanares e eccolo qua, guardate che cosa, guardate un parco lineare nella città di Madrid, e si guadagna questo spessore probabilmente di 120-130 metri e quindi è un parco ampio lungo in cui avvengono mille cose, è diventato il nuovo centro della città sostanzialmente, e di nuovo lungo i bordi nuova qualità e nuova densità, sempre con l'idea di invertire lo sviluppo. Questo mi piace. Io ho chiamato uno dei miei progetti Tevere Cavo. Perché? Perché studiando il mondo antico, quando scienza, arte, magia, urbanistica erano collegate insieme, rappresentavano un corpo unico, non era avvenuto la differenziazione tra le discipline che è tipica del mondo industriale, è stato anche l'enorme vantaggio di tutto, perché non avremmo tante cose che abbiamo, però in quel mondo unitario, nel mondo etrusco, un'operazione è un'operazione che tocca contemporaneamente tutti i livelli. Noi diciamo questo, oggi tendiamo a dire questo con la parola sistemica, o a volte usiamo la parola addirittura ecologica, cioè un'operazione ecologica non è un'operazione verde, è un'operazione che ammaglia i sistemi in una diciamo visione complessiva che può anche essere negativa, non è detto che sia positiva, però è un insieme sistemico. Allora, la città etrusca è incredibile da questo punto di vista, e in particolare in una certa fase della mia vita ho scoperto le vie cave o tagliate etrusche. Queste tagliate, qua volendo potete vedere i film, però non vi voglio annoiare troppo, si tratta di cosa? Si tratta di fenditure nel terreno tufaceo, lunghe anche 200 metri, 300, 400, alte mediamente circa 15 metri, che bizzarramente si trovano anche spesso una vicino all'altra e spesso sono legate nelle prossimità delle necropoli. Queste tagliate o vie cave, come sono chiamate, sono state escluse dalla cultura archeologica ufficiale, perché gli archeologi naturalmente hanno le loro, diciamo, infrastrutture mentali, no? Prima di tutto c'è il mondo greco, poi c'è il mondo romano, poi ci sono gli altri mondi, inclusi l'etrusco, prima, ed è una precisa gerarchia. Poi ci sono gli artefatti, quindi la scultura, poi la pittura, poi l'architettura, eccetera. Una cosa di questo genere non gli importava niente. E quindi per lunghissimo tempo non sono state proprio interesse di un ragionamento di tipo archeologico, anzi sono state dette delle banalità incredibili. Per esempio che erano delle strade. Ora, naturalmente l'uomo non è pazzo, non costruisce strade una accanto all'altra, scavandole di mazzetto sul tufo. Si è cominciato a capire qualcosa da questi studiosi locali, che si sono cominciati a interrogare su che cosa, qual era l'altro paradigma che devi usare per comprendere un'altra cultura, un altro mondo, un'altra città in cui tutto è coeso. La loro interpretazione, che io naturalmente appoggio, è che si tratta in prima approssimazione di percorsi processionali, che quindi hanno la loro driving force, come diciamo noi oggi in maniera rapida. La forza trainante è quella di accompagnare le processioni, i riti, ecco perché sono vicini alle necropoli, e di questo tipo. Naturalmente, voi sapete che nel mondo etrusco la terra parla, la terra lancia messaggi, il momento del rapporto tra terra, uomo, religione è un mondo molto 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 coeso, no? In fondo la terra è la madre terra, la divinità, eccetera. E quindi anche in questo si lega una modalità che è tipica del mondo etrusco, che noi in gergo di architetti chiamiamo sezionale, cioè il mondo etrusco è un mondo che si muove spesso attraverso la sezione come momento, diciamo, chiave, anche in un'idea di matrimonio tra natura e architettura che è tipica di quel mondo. E fino a qua tutto bene, cioè la chiave è un processo processionale viene scavato a mano, eccetera, eccetera. E io studio tanto questa cosa. E perché mi interessa studiarla? Perché mi interessa dire una cosa che adesso vi spiegherò nelle nuove infrastrutture, che le nuove infrastrutture della terza ondata non sono come i ponti della città industriale che fanno solo una cosa, anche le infrastrutture di oggi, un poco come queste antiche, devono fare più cose. E quindi gioco con il termine cavo, che vuol dire vuoto, ma che vuol dire anche cavo elettrico, che vuol dire spazio. E quindi, pensando al Tevere, ecco perché ho chiamato il progetto Tevere Cavo, volevo prendere questa componente. Un bel giorno, dopo anni di lavoro, mentre scrivo il libro, mi dico, ma certo, dopo tutti questi anni, sei proprio stupido. Il mondo antico è un mondo coeso, un mondo in cui un'azione lega tutte le altre insieme, non c'è una azione, c'è un'azione che è simbolica, è funzionale, è sacrale. Quindi le vie cave sono primariamente cave. Il momento in questo tipo di civiltà, il momento magico simbolico della via processionale, tutto quello, poi c'è tutto un apparato di questo non vi sto a parlare, ci sono le coppelle, c'è tutto il gioco dell'acqua, insomma non mi posso dilungare, c'è tutto un mondo dietro perché i morti la notte escono, devono bere, c'è tutto un mondo dietro, non mi posso dilungare adesso. Però sono cave, perché basta che voi andate in un sito etrusco qualunque, voi sapete che le case, le persone vivevano in abitazioni di legno, ma i monumenti ci stanno. E naturalmente, come dire, si muovevano a chilometro zero, come diremmo noi, no? Quindi è tutta un'operazione sistemica, come diremmo noi, o ecologica, come diremmo noi. Quando tu scopri tante civiltà, anche agricole, scopri la stessa cosa. In Puglia tutta questa passione per i muretti a secco, eccetera, nasce dall'esigenza che bisognava dissodare i terreni, che erano terreni molto duri, no? Quindi bisognava togliere le cose, si facevano i muretti a secco, si facevano le costruzioni a secco, ma è tutto in questa logica. Già i romani sono dei proto-industriali, perché che fanno i romani? Naturalmente non hanno più questa cosa, fanno le cave, vi ricordate i film, no? In cui queste grandi cave cominciano ai tempi romani, quindi già le strade, tutte le strade etrusche sono strade di collegamento nel paesaggio, che viaggiano lungo le creste, lungo le valli, eccetera, arrivano i romani, boom, e fanno la via Appia, o fanno le cose, e distruggono tutto questo territorio, quindi lasciamo. Fanno gli acquedotti, fanno un'altra, è già come diremmo quasi pre-industriale, no? La logica delle infrastrutture romane. Quindi mi affascinava questa idea di un mondo coeso, un mondo in cui il magico, in cui insomma questa sorta di ecologia ante litteram, potremmo dire. Adesso vediamo a quali sono i criteri per definire una nuova infrastruttura. O un'infrastruttura della terza ondata. Sono 5. Io per ognuno di questi ho scritto un articolo per riassumerlo e per spiegarlo al pubblico più generale. A lungo ho tenuto una rubrica sulla rivista degli architetti, l'architetto, la rivista nazionale degli architetti, avevo questa possibilità e quindi ho fatto dei cicli di articoli anche che riguardano le infrastrutture, ogni volta cercando di puntare su una parola chiave che io naturalmente avevo già in testa e illustrando gli esempi e i principi. Tutte queste cose, per pura curiosità, possono essere, diciamo, linkate nei link, si può accedere ai testi se si vuole. Allora, la prima caratteristica, già ne abbiamo rapidamente parlato, è quella della multifunzionalità. L'architettura è una infrastruttura di nuova generazione, è multitasking. Nella stessa maniera in cui il computer simbolo della nostra epoca, ormai anche il telefonino, eccetera, è un oggetto multitasking, nello stesso modo che la macchina di Henry Ford è un oggetto monotasking. Quindi un'infrastruttura fa tutte le cose insieme, fa più di una cosa insieme. Ti faccio vedere due esempi, tanto per dire, negli articoli ce ne sono più due. Questa è una barriera del suono, che abbiamo anche pubblicato, l'architetto si chiama Cass Ostiluis e abbiamo un libro in collana dedicato a lui. Cass Ostiluis. E lui cosa fa qua? Questa è una barriera del suono, è una barriera antirumore. Naturalmente questa barriera antirumore è pensata, in gergo si chiama parametrico, no? Cioè con questa capacità dei software di adattare, di modificare, ma di controllare tutta la produzione, no? In questa maniera nuova attraverso i robot. Cioè. Comunque, questa barriera antisuono, quindi innanzitutto è una sorta di opera di land art, diciamo così, di paesaggistica. Naturalmente è una barriera antisuono. Poi diventa, dove è possibile, collettore di, diciamo, di energia naturale. La cosa interessante è che in alcuni casi, immaginate una pelle, che naturalmente è sostanzialmente lineare, una barriera, ma a volte si attorciglia su se stessa e crea edifici, e poi si srotola di nuovo su se stessa e ritorna a essere piana. Naturalmente ci sono edifici che hanno un po' a che vedere, questa bordeggia l'autostrada vicino a Rotterdam, naturalmente vale sempre lo stesso criterio, che si gioca sulla narratività. Quindi che tipo di edifici ci sono lì? Per esempio un concessionario di auto di lusso, per fare un esempio. Il concessionario di auto di lusso, invece di stare a Parioli, viene a essere localizzato all'interno di questo sistema. Quindi diciamo è pluritasking da questo punto di vista. Il secondo criterio assoluto, imprescindibile per le nuove infrastrutture, è che devono creare green system, e cioè canali ecologici verdi dentro la città. Che vuol dire? Vuol dire che, come sappiamo, tutta la scienza ecologica, urbanistica, eccetera, promuove molto questo concetto dei canali verdi dentro la città, per mille ragioni, ma una che è molto importante è semplice, è la continuità dei sistemi verdi, che non sono soltanto, attenzione, quelli del soprasuolo, cioè la vegetazione, cioè, ma è il sottosuolo, perché il sottosuolo deve, diciamo, essere connesso al fine di conservare la capacità rigenerante del suolo, che vuol dire processi chimici animali, eccetera, eccetera. Come sapete, uno dei delitti che noi non pensiamo di fare, ma spesso facciamo, è continuando a cementificare, senza fare l'operazione che stiamo cercando di dire, di andare su quello che abbiamo già costruito, che ci potrebbe dare ricchezze altrettanto grandi, senza distruggere il pianeta. È proprio l'uccisione del suolo. Io ho fatto una conferenza che diceva: la terra parla, il suolo urla. Perché il suolo urla? Perché il suolo viene letteralmente ucciso, e viene ucciso per una quantità di tempo molto lunga, cioè un suolo cementificato prima che riprenda tutti i fenomeni chimici e biologici. Quindi questa idea che le infrastrutture di nuova generazione creano sempre, devono creare dei sistemi di continuità, di green system, di canali ecologici, è la seconda caratteristica. E qua ci sono degli esempi. La terza caratteristica, mi ci vorrebbero ore per spiegarvela, però ve la illustro più velocemente possibile. Abbiamo visto che l'informazione è la forza trainante della società di oggi, è quella che crea plus valore. I ricchi sono quelli che sono l'informazione, è la forza trainante della nostra terza ondata. Naturale che l'informazione ha impatto impatto, deve avere impatto nell'ambiente, nella città. Sapete che probabilmente sono 150 città di nuova generazione che si stanno costruendo in tutto il mondo, non è una, sono 150, 200 città cosiddette smart, cosiddette la formula è smart city, quando le parole sono parole uno usa quella. In realtà è un po' ambigua perché non si capisce bene di cosa parliamo. Cerco di spiegarlo in maniera molto rapida. I sistemi contemporanei, attraverso, diciamo generalmente la sensoristica, è in grado di prendere informazioni dall'ambiente circostante, urbano, e raccogliere queste informazioni. Che tipo di informazioni? Di tutti i tipi. Inquinamento, l'umidità, il numero di persone che ci sono in un determinato momento, pericoli di varia natura, che possono essere di natura ambientale o di natura terroristica o altro. Quindi noi abbiamo un mondo che chiamiamo di sensori che raccolgono tutte queste informazioni, anche i nostri telefonini continuamente raccolgono informazioni da noi. Quando noi usiamo uno di questi aggeggi, naturalmente noi passiamo al sistema delle informazioni senza che ce ne rendiamo conto, informazioni di localizzazione, informazioni di salute. Siamo in questo mondo. Ma se io dico smart, non capisco nulla. A chi mi servono queste informazioni? Questo è il problema. La stessa grande famiglia dello stesso ragionamento delle informazioni sono i cosiddetti open data. Come sapete certamente benissimo, da una certa fase in poi, attraverso sistemi legislativi, le aziende sono state obbligate a mettere in rete alcuni dati, non tutti i dati, ci sono alcuni dati molto sensibili, ma ci sono molti dati che ci sono. Per esempio, noi sappiamo tutto della circolazione dei bus addirittura a Roma, perché passano attraverso degli open data, ma non sappiamo il nome dell'autista, però noi sappiamo quanto tempo ci mette, dove va, eccetera. Questo è così con le ferrovie, è così con tantissime informazioni del mondo di oggi. Sono i cosiddetti open data. Gli economisti prendono questi open data e creano dei modelli, e cioè interpretano la realtà attraverso la cattura di questi dati, che vengono inseriti in modelli, e i modelli informatici servono a capire al cambiamento di alcune condizioni che cosa succede. Cioè, io aumento le borse di studio di un certo tipo, si laureano prima, si laureano dopo, entrano nel mondo del lavoro prima o dopo, e così per tutto. Questa questione ha anche a che vedere con l'ambiente. In che senso? Nel senso che la cattura di questi open data o attraverso il sistema degli open data o attraverso i sensori, inquinamento, cose, eccetera, devono essere trasformati in modelli. Cioè, non è che sono i dati in quanto tali, si devono creare dei modelli informatici. Che cos'è il modello? Il modello, nel caso nostro, è un... diciamo una formalizzazione di questi dati che serve a fare delle cose, il modello mi serve così, mi serve a fare delle ipotesi, o nel nostro caso a attivare alcuni fatti fisici della città in ragione di questo processo di informazione. Facciamo il caso più banale, proprio più banale. tutti noi ci ricordiamo come miracolosa l'onda verde della Cristoforo Colombo. Perché negli anni 60 si viaggiava su Cristoforo Colombo dicendo: ah, c'è stata l'onda verde. Non so se i romani se la ricordano questa cosa, e poi funzionava quasi male. Comunque, lasciamo. Se noi pensiamo a questo discorso, che cosa vuol dire? Vuol dire che i semafori possono essere regolati attraverso una modellazione informatica, che quindi attraverso sensori conosce quanto traffico c'è, quanto inquinamento c'è, se è sabato, se è notte, se è domenica, eccetera, eccetera. Ma il caso del semaforo io ve l'ho fatto per semplificare, naturalmente. Immaginate quante cose dell'ambiente urbano possono essere legate a questo modo di ragionare. Immaginate in particolare, ad esempio, le criticità. Immaginate le città, per esempio Rotterdam è un caso particolare, che ha subito un'enorme alluvione tipo 30 anni fa, 25, non mi ricordo, una cosa disastrosa. E da là ha riorganizzato il sistema delle infrastrutture, il sistema dei sensori, il sistema eccetera, anche in ragione di queste picche. Per esempio, ci sono tante strategie per lavorare sulle crisi idriche, che è un problema sempre più presente per le note ragioni. Ci sono molti modi di affrontare le crisi idriche. Ci sono le piazze allagabili, ci sono le cisterne sotterranee, c'è tutta la gestione delle acque. E alcune di queste cose possono essere gestite in maniera modellistica. Noi possiamo pensare a una diga, ma in realtà se tu pensi nell'urbano, allora tutto questo concetto io lo posso spiegare, ma devo avere 10 secondi, come ho fatto adesso. Non è soltanto dello smart, perché smart non ti fa capire la sostanza. La sostanza è questa idea della trasformazione delle informazioni in modello e il fatto che il modello diventa attuativo, come nel caso del più semplice. Questa questione io la chiamo schiuma delle informazioni, e di nuovo le infrastrutture di nuova generazione sono fondamentalmente portatrici di questi sistemi. Cioè le infrastrutture di nuova generazione sono dotate di sistemi sensoristici che permettono la raccolta dei dati e la possibile modifica dell'ambiente rispetto a delle picche di varie situazioni che ci sono, o di tipo climatico o altro. In due parole. E proprio io ho chiamato questo schiuma delle informazioni, ho fatto questo articolo per cercare di spiegare a un pubblico generico, di architetti naturalmente, ma generico, che cosa voleva dire questo modello. Va bene? Ce ne sono due, e poi diciamo cominciamo a lasciare le cinture, perché stiamo per atterrare, diciamo così, ormai abbiamo raggiunto la quota. Quali sono queste altre due? Il concetto della qualità della mobilità. Io la chiamavo una volta come slow food, no? Cioè questa idea che la qualità della mobilità ha un valore in sé, è un'equazione composta da molte componenti. Certo, c'è anche la componente tempo, ma ci sono molte altre componenti, naturalmente, del piacere dell'esperienza, dell'esperienza urbana e mille altre. Di nuovo, se noi estremizziamo, capiamo che il modello di circolazione tipico urbano della città industriale è quella metropolitana. Cioè era un posto che tu andavi là, te volevi mettere in cappuccio, no? Eri praticamente diventato un topo per un periodo, per guadagnare il tempo necessario, il più rapido possibile, spostarsi da zero, qualità zero dell'esperienza, o vicino allo zero. E l'idea della qualità della mobilità è un fenomeno, come tutti noi sappiamo, veramente importante, tant'è vero che ciascuno di noi è abituato a fare lui stesso un discorso, no? Il tempo entra insieme a altre componenti, il mezzo, bici, monopattino, macchina, moto, piedi, passaggio dell'amico, insomma, tutta una strategia e di volta in volta. Naturalmente in questo contesto, quindi, non si dà infrastruttura senza mobilità. Questa è la quarta caratteristica. Ma che tipo di mobilità? Questo è il discorso. E che tipo di qualità è in vantaggio con, è sistemica con tutte le altre? Molto spesso, ormai è una linea molto chiara, ma non è che sempre avviene così, molto spesso il tram può rappresentare un buon compromesso, ma non esiste soltanto il tram. E, come vedremo poi con qualche esempio, esiste anche il ciclo pedonali, per esempio, oppure esistono i percorsi sull'acqua, eccetera, eccetera, eccetera. Comunque è il concetto che è importante, la qualità della mobilità. E l'ultimo, che apparentemente è il meno importante, in realtà è proprio il più importante. L'infrastruttura fa cittadinanza. Questo è un'operazione a livello infrastrutturale. Determina una consapevolezza della res pubblica e del valore della res pubblica che è forza trainante di tutti gli stati della società. A New York, nel Brooklyn Park, hanno fatto 3 campi da calcio, perché loro, quelli che erano i dock, cioè delle grandi superfici per l'attracco della nave, loro l'hanno completamente riconvertita, no? In varie maniere. Quindi c'è il parco verde, ma ci sono anche queste grandi attrezzature. Uno va là e vede 3 campi da calcio, 3 campi da calcio. Poi va un po' oltre e vede 20 campi da basket, 20 campi da basket. Ma chi li gestisce, chi li fa? No, sono pubblici, sono pubblici. Allora prende e comincia a dire, ho capito. E vedi un quarto doc e dici, ma che stanno a fare voi? Stiamo a fare la marina. Che vuol dire stiamo a fare la marina? Stanno facendo la zona di approdo private per le barche. Che vuol dire che una barca all'anno nel canale di Manhattan ti costa 500.000 euro, 300.000 euro, no? A occhio e croce. E a occhio e croce. 200 barche, quindi le 200 barche che per cui uno dei 6 dock è privatizzato, vuol dire che ti garantisce l'operazione nel suo complesso dal punto di vista economico, perché tutte queste operazioni, attenzione, sono operazioni fatte con consorzi pubblici privati, cioè la forza imprenditoriale paga la città, manco per l'idea, è il consorzio che gestisce la cosa. Quindi è il consorzio che all'interno di una negoziazione evidentemente con la città e con le strutture dei cittadini, attenzione perché in America sono molto forti le strutture dei cittadini, creano questi grandi progetti urbani. Ma siamo in ambito di capitalismo avanzato, diciamo, di visioni strategiche. Dopodiché questi continuano lungo chilometri di aree industriali, lungo il costo. Quindi, che cosa vuol dire che fa cittadinanza questo, quell'infrastruttura? Vuol dire che c'è una partecipazione collettiva di condivisione, no? Di valori urbani, eccetera. Ma il concetto di cittadinanza è molto evidente anche quando si parla di Napoli, per esempio. La metropolitana di Napoli è un miracolo, perché non so se sapete, la metropolitana di Napoli l'ha sognata Battiato. Battiato è laureato in architettura. E della sua idea era il suo progetto Edoardo Bennato, il cantante. Edoardo Bennato ha fatto anche un disco su questa cosa. Parliamo, 78. Lui si è laureato in architettura e aveva questa idea, quella di riconnettere tratti progetti delle ferrovie urbane di Napoli in un nuovo disegno. Sostanzialmente la metropolitana di Napoli non è un'opera completamente ex novo, ma è una serie di anche di riabbagliamenti, ricuciture e messa a sistema di questo qua. Su questo che cosa è intervenuto? Sono intervenuti due fatti enormi. È intervenuto, e diciamo i nomi delle persone, è intervenuto Achille Bonitoliva. Perché Achille Bonitoliva ha l'idea forte di come inserire il mondo dell'arte in questo. E quindi se stazioni, ci sarete sicuramente andate, vi tolgono il fiato proprio, vi tolgono il fiato. Dopodiché la seconda componente è quella che le stazioni hanno un impatto sull'urbano, quindi caratterizzano, ove possibile, anche l'intorno urbano, le piazze, le cose, sia in città sia in periferia. Il mio caro amico Cherubino, che abbiamo citato prima, ne ha fatta una a Scampia, lui ha fatto la stazione di Scampia, di nuovo era una stazione vecchia, tutta malandata. Pensate che cos'era la stazione di Scampia: andavano con le vespe a binario, cioè questa. Questa è la situazione, era una specie di, avete presente gli scenari di Gomorra, come era tutta dilapidata, però qualche mese, quindi sensazione, e allora dopo le mezze, vabbè, comunque adesso è, quindi questa infrastruttura ha fatto cittadinanza in una maniera enorme. Quando tu stai là dentro non ti pare che sta andando lì, le persone, è vero, le persone si comportano bene, non buttano le città per terra, è una cosa incredibile. Non solo, è uno dei volani di questo rilancio che ha avuto la città di Napoli. Indubbiamente, fa parte di questo disegno. Quindi il concetto è questo, che operare a livello di infrastrutture, oltre tutte queste cose che vi ho appena cercato di delineare molto rapidamente, fa cittadinanza. Come dicevo prima, io sono un fedele di Sant'Agata e vi vorrei parlare molto di Catania dal punto di vista delle infrastrutture, ma non lo faccio. Rapidissimamente, Roma. Io sono 12 anni e poi veramente, dimmi un'altra, 8 minuti, 9 minuti, sennò poi diventa troppo. Però vi ho fatto preparare, il mio assistente, che l'avevo invitato, però non ce l'ha fatta venire, però gli ho detto o vieni puntuale o non vieni, e quindi non ce l'ha fatta. E queste sono mappe interattive, d'accordo? Quindi voi andate, ci potete andare come ci sto andando io. Ecco, allora clicco, e questa è una mappa Google della città di Roma. Se io vado da qua, credo che la posso vedere più grande. Ecco, adesso zoom nella mappa, la sta aprendo, non vediamo nulla, l'ho fatta preparare apposta, vediamo la città e basta. Avendo l'obiettivo di cui vi ho appena descritto, cioè di creare delle infrastrutture nella città esistente, io ho operato a Roma, abbiamo finito 6 libri, stiamo facendo il 7, però voglio fare il ognuna di queste operazioni, voi ne avete uno, che è quella Urban Green Line. Che come nasce? Cominciamo dalla prima, Urban Green Line. Eccola. Che cos'è sta Urban Green Line, Benedetta? Questo mi fa questa fatica, scusatemi. Non mi va bene il mouse, non vedete se forse lo metto su un'altra cosa. Facciamo così. Ok, va bene, ci adoriamo. Allora, questa vedete che è un anello, quasi sempre nei limiti del possibile io faccio un anello. Perché faccio un anello? Perché mentre il vecchio sistema, diciamo, era radiale, no? E servivano a creare, come facevano i romani, no? Che avevano queste strade per andare a conquistare il territorio, così anche la città industriale è tendenzialmente radiale. Siccome noi abbiamo il compito di ridirezionare lo sviluppo all'interno, non sono radiali, sono anelli, e sono sostanzialmente anelli periferia-periferia, che intercettano i sistemi radiali, i sistemi della metropolitana, delle ferrovie urbane, ma per fare tutte le cose che vi dicevo, devono essere, dal mio punto di vista, degli anelli. Questo dell'Appia, il primo da cui siamo partiti, com'è fatto? È fatto studiando la città, si scopre che nei piani precedenti era prevista una forte controradiale, che era questa di Roma, nel piano del 31, che doveva attraversare e fare questo gioco. Poi, siccome Roma è una città dei matti, sta controradiale prende, boom, improvvisamente si ferma. Dove si ferma? Dove incontra la Casilina e non hanno mai fatto il ponte, d'accordo? Quindi se voi conoscete la zona, via Furio Camillo, via Nocera Umbra, vedete questi viali, no? Che sono 40 metri di spessore, a un certo punto, boom, finiscono sul nulla, perché non è mai stato fatto. Non hanno fatto il ponte, dicevi. Quindi, a quel punto che cosa succede? Che basta creare dei piccoli raccordi utilizzando in parte delle strutture esistenti, perché questo è fatto tutto attraverso la rimessa a sistema delle strutture esistenti e creando il ponte, e che il sistema diventa l'anello, viene a riprendere il sistema della Casilina, no? Viene a riprendere il sistema della Casilina, lì quest'altra parte lambisce il parco archeologico dell'Appia praticamente senza quasi mangiare sedime, perché in quel caso si sovrappongono le linee. Poi che studia, che ti studia, a un certo punto scopriamo una cosa incredibile. Mussolini, tra i suoi progetti, aveva quello della ferrovia sotterranea, indipendentemente dalla metropolitana che sappiamo fatto. E questa ferrovia sta qua, è in questo tratto. Questo tratto andiamo, scopriamo. C'è attualmente. È venuta agli annali della cronaca quando hanno scoperto che ci facevano la marijuana. Allora è arrivata su Repubblica. E allora Repubblica, Santa Repubblica, ha finalmente, io ho detto, ho visto questi su Repubblica, che ha scoperto, forse vi interessa, che io so, tanti anni che ci lavoro, e avevo creato questo anello verde. Allora Santa Repubblica senza velina, mi hanno dato un articolo, ma se no, se non è la velina non passi con loro. Conosco come mi tasche. Comunque, insomma, in quel caso lì. Quindi noi naturalmente abbiamo messo la ferrovia sotterranea a sistema con questa cosa. Ma perché tutta sta roba? Ecco perché. Tutti i pallini che voi vedete sono tutte aree. Sono tutti cosiddetti urban voids, cioè sono aree di cui è presumibile uno sviluppo, come vi dicevo, di densificazione di senso. Sono fabbriche abbandonate, sono lotti interclusi, sono zone presso svincoli, cose, eccetera, oppure semplicemente dei lotti inutilizzati che sono rimasti, come dire, intrappolati in questo fenomeno che è ovvio, perché se la città si espande e tutto è pensato per l'espansione, non c'è il sistema economico, non c'è il sistema legislativo, non c'è non ci sono i sistemi per rivalutizzare l'esistente. Quindi noi abbiamo un patrimonio enorme di vuoti urbani. Ma il mio problema logico era questo, che noi non ce la faremo mai ad avere la forza imprenditoriale, economica, di densificazione di significato, se non c'è l'infrastruttura. È un po' quello che è avvenuto a New York e in tutti gli altri casi. Se non c'era l'infrastruttura, quello che sognavano Gary, Nouvelle, eccetera. In tutti i posti che abbiamo visto, è l'infrastruttura che è il traino della cosa. Quindi ciascun di questo vuoto urbano che io adesso vi clicco porta una scheda, e ciascuna scheda si va qua, è tutto collegato, e si va ai progetti che noi abbiamo fatto negli anni, e se si linka sul progetto si va a vedere il progetto, che di volta in volta, eccolo qua, qua abbiamo tre progetti, no? Uno clicca su questo, tacchete, e vede, ma che ha fatto questo qua? che ha proposto, che idea ha avuto per questo progetto, che tipo di possibilità intravede di sviluppo di questo singolo lotto. E tutti noi, io insegno ai ragazzi di muoversi con i criteri della città contemporanea, quindi sono tutti interventi privati, sono tutti interventi all'interno di una negoziazione e sono tutti interventi che devono cercare un cliente virtuale, cioè loro devono trovare o nel mondo dell'imprenditoria o nel mondo della società eccetera un cliente virtuale, perché siccome i progetti variano di tutti, sono di tutti i tipi, in un caso come fa la scuola di Judo, ma la scuola di Judo c'ha un senso in questa situazione? Come funziona? C'ha la cosa? Tu hai un cliente che ti può aiutare a fare la scuola di Judo? Sì, ce l'ho, vabbè, così si lavora. Allora, rapidamente, questo è moltiplicato per circa 400 progetti sulla città di Roma. Adesso mi interessa farvi vedere le infrastrutture. Sì, ogni tag, eccola, ogni tag è legato a un progetto, ecco qua, di cui qui ti appare la scheda e dalla scheda vai al blog dove sono raccolti lo sviluppo dei progetti, d'accordo?
Questo è un progetto che ho nel corso degli anni, ha n soggetti diversi?
No, sono tutti i progetti o di laurea, quindi molto importanti, che richiedono un anno di tempo circa, oppure di laboratorio, 6 mesi di tempo, ma sono tutti fatti con questa logica. Tutti i progetti universitari.
Sono progetti veri, ma potenziali.
Potenziali, assolutamente potenziali. È un patrimonio enorme, di enorme nel numero, io spero anche nella qualità.
Ma le aree sono private, naturalmente.
Le aree sono quasi tutte private. In alcuni casi, quando lavoravamo con Zingaretti, che conosceva questa cosa, lui diceva: la prima cosa, facciamo subito il censimento su quelle che sono le aree pubbliche, perché là non riusciamo a muoverci immediatamente, no? Però in questo caso la proprietà non ci interessava a noi, non era, era la simulazione.
Per attivarlo poi,
esatto, certo, però noi simulavamo il concetto del cliente, perché io volevo che i ragazzi imparassero a trattare già nella scuola con i clienti. Perché io, avendo una formazione americana, so il development process, cosa è importante, come devi parlare con gli imprenditori, come, insomma, tutto un mondo dietro, no? Sennò loro stanno nel loro castello d'avorio e pensano cose che non sono possibili. Invece si devono abituare fin da subito a questo ragionamento. Ho quasi finito, eh? Ecco. Le ferrovie, con queste aree enormi di proprietà, come sappiamo, eccetera, perché noi ci siamo mossi dal basso, come dire, noi ci siamo mossi dal campionamento delle piccole aree, no? Proprio campionando e trovando queste varie aree. E poi vedrai che io ce l'ho tutta una schermata su tutto il discorso delle ferrovie, eccetera. Ma vuoi o non vuoi, nel mio tipo di approccio, la classica idea del grande master plan, della cosa che fa l'università, sai quanti ne abbiamo fatti noi di progetti dell'area delle ferrovie, però un po' con la logica, sai, il grande master plan, un po' formalistico, e certo, è proprio l'area, che sono aree di enorme valore, e poi ti faccio, ce l'ho, che va da San Lorenzo a lì, cioè sono aree di enorme valore. Comunque, questa è la ragione, però, perché noi ci muovavamo, come dire, no? In questa logica capillare. E vi faccio vedere le altre. Dopo questa abbiamo creato... scusatemi, perché me l'ha fatta ieri sera questa mappa? Dunque, Urban Green Line, e l'abbiamo vista. Ecco, Tevere Cavo Line, eccola un'altra. Allora, poi abbiamo detto, va bene, adesso noi ci spostiamo... Eccola, ci spostiamo lungo il Tevere, quindi anche il Tevere diventa, come è avvenuto in tante città, il fiume diventa il volano della trasformazione urbana, con tutto quello che vuol dire. Il solito ragionamento: noi ci occupiamo specificatamente del tratto da Piazza del Popolo alla diga, e di nuovo anche in questo caso attiviamo tantissime aree, il discorso è sempre lo stesso, se io faccio clic qua, attivo tutti i singoli dot, ciascuno legato a un progetto. Dopo di questo abbiamo detto, sapete che cosa facciamo? Torniamo in periferia, andiamo in una zona delle più problematiche della città, che è la zona lungo la Prenestina, verso la fine della Prenestina, a ridosso del raccordo, dove ci sono le grandi caserme dismesse, c'è in parte la Tiburtina Valley, eccetera. E allora abbiamo attivato la Unlost Line, eccola qua. Cioè, di nuovo, in questo caso è un doppio anello, in parte anche in questo caso che sfrutta, sapete che lì arrivano i tramvetti lungo la Prenestina, eccetera. Ci sono delle parti di grandi strade semiabbandonate, insomma, ve lo sto a descrivere. E quindi abbiamo, diciamo, collegato sempre con dei sistemi ad anello, sostanzialmente periferia, in questo caso questi due anelli si collegano o anche si toccano, perché la zona finale, diciamo, dell'uno tocca l'altro. Dopo abbiamo fatto l'Aniene, eccolo qua, sempre con la stessa logica, e quindi abbiamo fatto l'Aniene, eccolo qua. L'Aniene è una cosa incredibile, perché l'Aniene è uno dei fiumi ovviamente più belli, più incredibili, no? Parte da questi monti, con queste città ricche di storia, di religione, Subiaco, eccetera. E poi arriva a Tivoli, che è uno dei luoghi primigeni proprio, no? Dove diventa cascata, ci fanno i templi, posto incredibile, e dopo Tivoli diventa uno dei fiumi più inquinati d'Italia, se non del mondo, perché tutte le cave, le cose, eccetera, naturalmente portano sulla cosa, per cui, e poi è negletto, se possibile ancora più del Tevere, se possibile, perché la resistenza della Niena a Roma, diciamo, è ben poco nota. Enormi numero di aree abbandonate, semiabbandonate, impasticciate, malavitose, di tutto c'è, cioè, lungo la Niena. Pensate che la malavita riesce a chiudere una strada pubblica per non farsi attraversare il suo lotto. La strada pubblica è fondamentale per andare alla metropolitana. Questa è Roma. Tu parli con i cittadini, fanno paura. Questi hanno recintato la strada, perché in mezzo ci hanno fatto la palestra, è un quello che ci passa. E tu per andare alla metropolitana. Questa è la città, poi, nella realtà. Dice, basta, no, l'ultimo progetto è eccezionalmente eccitante per me, perché stiamo facendo quella che noi chiamiamo la TT Line. Che cos'è la TT Line? È il sedime della linea 2 del tram. Linea fatta per i mondiali del 90, che è probabilmente la linea più nefasta della città di Roma. Perché? Perché è il prototipico della follia, cioè si fa una via tramvaria, bene, ma siccome si fa con la vecchia logica monotasking, addirittura si è arrivati in questa città a recintarla con le ringhiere di dividendo a metà i poveri cittadini, hanno veramente fatti tutti i colori. Il basso che si è fatto è hanno fatto crescere degli allori, no? Quindi è una linea tranviaria molto importante, perché collega, diciamo, un nodo di interscambio ipotetico, Piazza Mancini, e la stazione Roma Viterbo, il centro storico, e Piazza del Popolo, quindi cruciale. Allora io mi sono detto, bene, finiamo la mia attività, io ho 2 anni prima di finire la mia attività di docente universitario, finiamo con questa ultima line, la TT Line. Che cosa succede? Tutte le cose che vi abbiamo appena detto. Cioè, chi conosce Roma sa che a pochi metri, centinaia di metri, decine di metri, da Piazza del c'è un decadimento verticale di tutto il mondo del commercio. Cioè, se uno viaggia sulla via Flaminia, il numero di negozi a Roma, non è che siamo nel paese, il numero dei negozi chiusi è diventato impressionante. I negozi chiusi, cioè i 5 ettari del borghetto Flaminio, di cui sono stati fatti progetti, che sta là, non riescono a togliere l'amianto dalla cosa, e sta ferma da 20 anni. Noi con la nostra facoltà siamo riusciti a riprendere un capannone dopo sforzi inuditi, eppure è iniziato il processo, se vi ricordate, il museo dei bambini, eccetera, qualcosa che era stato tutto. Ma se voi andate invece sulle sponde del Tevere, c'è una cosa che la gente non parla quasi mai, perché si è scordato. C'è un mega parcheggio abbandonato. Lungo il Tevere c'è un mega parcheggio abbandonato.
Scusate per il disagio, che c'è da 20 anni il cartello.
C'è il cartello, scusate per il disagio. Quindi, in tutte queste situazioni, noi abbiamo sviluppato progetti, tutti i progetti, scherzi, noi abbiamo progettato tutti questi spazi e con la stessa logica di cui ho descritto tutte le componenti, eccetera, 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 quindi multitasking, green system, eccetera, vuoti urbani e tutto, ma con una componente in più che non avevamo precedentemente studiato, ecco perché anche in questa lecture io vi ho messo l'immagine del Pantheon. Quanto sta sopra l'infrastruttura è altrettanto importante quanto sta sotto. Quindi nell'attimo in cui si rimette mano sul sedime, diventa un'infrastruttura ecologica a tutti gli effetti, cioè è dotata di tutte le strutture in caso di crisi idrica, gestisce pezzo per pezzo, cosa che si doveva fare già con il rimodellamento degli edifici, pezzo per pezzo devono gestire anche il sistema delle acque, che è una follia aver fatto tutto questo lavoro soltanto per il termico e il sismico. Quindi diventa essa stessa struttura per l'adeguamento della città, oltre per tutte le altre cose. Quindi, in grande sintesi, io credo che una struttura come la vostra può avere anche questa freccetta da giocare nel momento giusto. Cioè, se non si fanno, non è inutile che ci chiedete di recuperare questo e quello. Se non ci sono le precondizioni economiche, non siamo in grado di operare. Ma per avere le precondizioni economiche bisogna fare l'infrastruttura. Roma ne ha fatta una sola, e di cui neanche ha la capacità di parlare, ed è la ciclopedonale. È la ciclopedonale a Roma Nord. Come sapete... Sì, no, la metro C però è un'infrastruttura classica. La ciclopedonale è, diciamo, sopra il sedime sopra il sedime della ferrovia Roma Viterbo, no? E si sono creati questi. No, esatto, è quella dei gemelli. Esattamente. Questa è l'unica che si può dire è stata fatta a Roma. Adesso non so dove mi è finita, comunque l'avevo preparata l'immagine, scusate, la faccio vedere per curiosità. È questa qua, no? Questa è una ciclopedonale e interfaccia le varie stazioni, gemelli, questo, quello, ricollega l'ospedale, il grande ospedale psichiatrico Santa Maria della Pietà con quasi il Vaticano, perché arriva su quel colle che poi è a Strapiombo. In qualche maniera, ecco, in questo caso, ecco, poi una storia tipica, vi voglio finire con una questione semplicissima, rapidissima. Roma è la città delle grandi occasioni perse. Altre città in Italia non hanno perse per niente. Pensiamo a Torino. Torino cosa è stato fatto? È stato fatto un piano regolatore serio, che ha previsto l'interramento della ferrovia urbana, l'interramento di tratti lunghi della ferrovia urbana, che ha consentito di nuovo valori immobiliari, nuove cose, nuove leisure per la città, eccetera, eccetera. Quindi quando andate a Torino vedete questa cosa, punto. C'è la chiesa di Botta, c'è lo stadio della Juventus, eccetera. Poi tutto gravita su questa grande operazione. Allora, non è che noi non ci abbiamo avuto le operazioni del genere. Forse alcuni ricordano che negli anni 90 si è creato un movimento di opinione, capeggiato da Cederna, l'Italia Nostra, ma non erano solo loro, c'erano architetti, c'erano urbanistici, per la famosa copertura del vallo ferroviario, cioè del taglio in trincea della ferrovia nella zona che va, diciamo, dalla Casilina all'Appia. Ora, è vero, non si può negare che la logica loro era una logica, diciamo, un po' da Italia Nostra, no? Un grande parco urbano, eccetera. E non avevano capito che siamo in una civiltà in cui il problema è comunque generare lavoro, generare reddito, ma direzionarlo anche per obiettivi privati, ma anche per obiettivi pubblici, come hanno fatto tutte queste città che ti dico. Quindi è vero che loro non avevano quello che esattamente stavo dicendo, cioè che queste operazioni, come è avvenuto oggi a Torino, sono anche operazioni immobiliari, sono anche operazioni di densificazione. Quindi comunque, com'è finita? Che il vallo sta così come era nel 1990. Uguale, un taglio nella città, una perdita secca di... E contemporaneamente cosa succede? Siccome devi sviluppare, comunque, quindi mangi terreno libero. Alla fine le cose sono veramente semplici. Quindi la mia freccetta che vi volevo regalare è ragionare sulle infrastrutture di nuova generazione dentro la città costruita, perché queste sono il volano, a mio avviso, dello sviluppo dei prossimi decenni. A Roma, in Italia, come d'altronde, è da tempo in tutto il mondo. Sono aperto alle domande.
Grazie.
Grazie. Fa sempre molto piacere. Vediamo anche una a una. In genere io amo raccoglierle, però quella diventa una sorta di controconferenza. Invece se tu abbiamo deciso di darci del tu.
Sì, Senti, mi manca un pezzo di Seul, perché giustamente detto, a Seul hanno riaperto un fiume.
Sì. Sì.
Immagino che abbiano costruito un'autostrada alternativa.
Hanno risistemato le cose, non hanno ricostruito un'autostrada alternativa.
Hanno riorganizzato,
non c'è una nuova infrastruttura che ha sostituito la precedente. Questo sono quasi certo, diciamo, intensificazione della, probabilmente del trasporto di altro tipo, forse decentramento stesso della città, però sono certo che non è stato, quasi certo che non è stata costruita, anzi
i modelli informatici che aiutano anche a
prevedere, certo,
modificando i flussi.
Sì, ecco, se una è questa, ecco, no, perché la cosa divertente sono i link, ecco. Qui volevo linkare a tutta l'operazione, quindi si sa un po' il nome di questo sindaco, eccetera, e poi ci sono in altri posti che ci sono proprio i link a Google Maps. Adesso non so dove l'ho messo, però in alcuni casi come questo dovrebbe esserci il link direttamente a Google Maps, per cui uno lo vede in Google Maps l'operazione, te la puoi, diciamo, girare. Sì, no, diciamo, sono quasi certo che non è stata creata un'infrastruttura alternativa.
E la seconda...
Quanto carrabile, ecco.
La seconda questione è che quando eravamo a tavola, ti dicevo, poi c'è il problema che andiamo verso una necessità di fare grandi interventi, grandi investimenti, eccetera, ma non ci saranno i fondi. E ti dicevo, no, quando vai tu, e te, lì hai detto, no, io su questo, in realtà, c'è la data,
certo,
devi avere il coraggio, consorzio, devi fare il coraggio di dire faccio una bella cosa per i ricchi e quella
esattamente
bella cosa per i ricchi
esattamente
finanzia
esattamente
che devo fare per i cittadini
esattamente.
Però ci vuole il coraggio,
c'è il coraggio. Ma io come dire, una volta sono stato in una chiesa toscana di un paese, Siena Lunga, credo, non so se mi... Sono entrato dentro questa chiesa e c'era un cittadino che faceva del volontariato per tenere aperta questa chiesa. Non si capisce perché a Roma questo non c'è. Si capisce perché il capolavoro dei Borromini deve essere aperto un'ora a settimana. Si è capita questa cosa. Tutto il mondo fa volontariato. Comunque, lasciamo perdere questo. E insomma, mi metto a parlare, a un certo punto mi fa vedere un'iscrizione, mi dice questa è l'iscrizione dei pittori toscani,
dei
pittori toscani, e loro facevano quello che io ho chiamato il triangolo della vita o il triangolo del progetto, ma lo facevano i pittori, e dicevano per fare ogni cosa ci vuole la cultura, ci vuole la comunità dei cittadini e ci vuole l'imprenditoria. Questo triangolo, che è il triangolo della vita, è fondamentale, perché se la comunità politica sta per conto suo, diventa autoreferenziale. Se la cultura, io sono un accademico, lo so bene, se la cultura è solo cultura, è autoreferenziale, ce la contiamo, ce la diciamo, ma non abbiamo più nessun rapporto. E se l'imprenditoria sta per conto suo, anch'essa non ha forza, è soltanto il triangolo che dà la forza. Ma il triangolo, e questa è la mia piccola diciamo concezione, non è che il triangolo è tutta la politica, tutta l'imprenditoria, tutta la cultura. Basta una componente per cominciare anche sul piccolo, però devi avere le tre cose, perché se non hai le tre cose in qualche maniera collegate, non fai vita, ecco, poche parole. Quindi non so perché ti ho risposto su questo, però in fondo è la stessa cosa.
Tu dici imprenditoria, e la termine imprenditoria come lo usi te, trovo la somma di imprenditore e finanza.
Certo,
va bene come
certo,
così,
certo, perché certo, assolutamente. È un po', io ho sempre la figura del developer, no? Io penso sempre al developer. E ci ho messo un sacco di tempo a dire, ma in Italia si chiamano costruttori, non c'era il termine developer, no? Invece in America si parla di developer, il developer non è necessariamente un costruttore.
In realtà noi usiamo sviluppatore.
Sì, ma adesso, ma dopo tanti anni, ma dopo tanti anni, dopo tanti anni, perché per tanti anni non esisteva nel può essere imprenditore di... Però io sì, anche particolare. Sì.
Neologismo che era il promotore e costruttore, e all'estero c'era la distinzione tra promotore e costruttore, questa è una cosa molto
certo, è un po' sì, sì, noi siamo un po' particolari comunque, e io poi ho la, io faccio dei progetti dimostrativi in Sicilia, perché sono originario della Sicilia, e ultimamente li sto facendo e cercare di intaccare il grande tema delle città abbandonate. Quindi sono progetti realizzati di tipo installativo, però con una componente sociale, politica, eccetera. Naturalmente parlo con le amministrazioni, cerco... Amministrazione, devi trovare l'individuo dell'amministrazione che conosce il mondo dell'amministrazione e che è in grado di operare come quella forza che tu però porti all'interno di un progetto che è anche culturale, è anche un progetto comunitario, no? Cioè, come dire, bisogna cercare di fare così, perché sennò la politica ti metterà le cose. Io questo è nel mio piccolissimo diciamo di sogno, forse non so se è vero.
Scusa, l'ultima chiesa, ma ha detto, parlato di 150 nuove città smart.
Sì.
Nuove.
Allora, noi
conosco un progetto grosso.
No, dunque, io certo, quello è famosissimo. Però anch'io sono rimasto sorpreso da questo numero. Ma siccome io ho diretto a lungo il dottorato di ricerca Io ho dei ricercatori, ho diciamo, persone che si sono dottorate con me, e uno si è dottorato con un libro che se poi ti mando, che è diciamo, sul tema delle smart city. Chiamiamo in gergo smart city, io gliel'ho eliminato il termine, io le chiamo infocity. No? E lui là c'ha i dati, e grosso modo parliamo di queste quantità, cioè, non sono soltanto quegli esempi, sono molti di più. Questi sono grosso modo i numeri. Se vuoi te lo mando comunque.
Grazie.
Te lo mando molto volentieri.
Posso fare una domanda barra considerazione? Perché negli esempi che ha fatto, molto, molto interessanti, sembra quasi che la nuova infrastruttura sia quasi una negazione dell'infrastruttura, cioè abbandono un vecchio tipo di infrastruttura per dare altro alla città.
Sì.
Fare in un altro modo quello che prima l'infrastruttura offriva. Quindi già questo è un tema, cioè che cosa fare delle infrastrutture che non svolgono più il loro servizio,
sì,
come
sì,
spostare.
Sì.
Sul tema della... Cioè quello che ne avevamo pure parlato un po' prima, mi sembra che tra le cinque caratteristiche dell'infrastruttura contemporanea ci sia la cittadinanza. Io noto che nella nuova idea di città sia sempre più un modello autoreferenziale, cioè del proprietario dell'area, che può essere il condomino, il proprietario dell'edificio, che pensa a se stesso e poco al resto. La strada, dicevamo prima, è quasi l'infrastruttura che porta dal punto A al punto C e non svolge nessun'altra funzione, quindi è monotasking per definizione,
certo.
Perché la strada ha sempre svolto la
è l'opposto.
Essere
certo.
La riunione della comitiva per i ragazzi, l'incontro per
certo,
i grandi,
certo, certo.
Lo svolgimento dei negozi, del commercio,
certo,
cioè,
certo.
Ormai i negozi non ci stanno più perché a questo c'è il centro commerciale che sopperisce, la gente non si incontra più per strada, i ragazzi non giocano più per strada, ma sono banalità che
sì,
però danno un'idea,
no, l'idea, di, certo,
appunto, di un abbandono, di un'idea di città verso un'altra, che secondo me non ha le caratteristiche della città. Mi piace molto questo concetto dell'infrastruttura, come che l'ha chiamata, canale ecologico, cioè che
sì,
sia un canale
system,
ecologico,
certo.
Nel senso, non è solo un canale verde, ma un canale che va verso
certo.
il ciclo di vita. Però, prima di fare i campi di calcio sui docks a Brooklyn, cosa lodevolissima, forse c'è bisogno anche di un nuovo patto, come diceva prima, tra utilizzatori, città, investitori, perché non vorrei che fosse un modello ancora embrionale che poi porta degli squilibri. Noi abbiamo un imprenditore dell'ANCE, forse lo conoscerà, Ambrogio Prezioso, a Napoli, io lo definisco il sognatore a Napoli e l'imprenditore a Milano. Lui fa i soldi a Milano per poi sognare il modello.
Bello, mi sembra che vada bene.
Lui è proprio così.
Poi uno che si chiama Prezioso deve avere qualcosa.
Diciamo che è nome.
Appunto.
Però ecco, lui ha questa idea, ci ha inoculato questa idea tanti anni fa, secondo la quale si può ottenere qualcosa solo mettendo insieme il muro delle opportunità, così lo chiama. Ognuno di noi è un mattone che va a formare, non
sì,
grazie,
sì.
Se sbaglio dico qualcosa che tu sei l'esegeta di Ambrogio. Quindi l'idea di costruire un modello in cui l'imprenditore fa il giusto utile garantendo il giusto servizio alla cittadinanza in un'area che è sottoutilizzata dargli una nuova vita, una nuova funzione sociale, a me diciamo stimola molto, mi piacerebbe che fosse possibile. Credo che in Italia non siamo ancora pronti per questo tipo di collaborazione mentale, quindi votata allo sviluppo. Non so se mi sbaglio.
Ma io dunque sì, sei un po' pessimista, cioè sei giustamente realista, ma a mio avviso secondo me sei una piuma pessimista. Allora, però tu hai fatto due domande, ci eravamo dati del tuo, ti ricordi? Sì, la domanda è molto interessante, quella che facciamo di queste infrastrutture monotasking? trasformiamo in multipolarità. Per esempio, facciamo un ragionamento. Io, siccome ho studiato molto questo problema delle crisi idriche, questa è una dissertazione, l'avevo invitato, ma gli ho detto o vieni puntuale oppure non entrare, quindi non ce l'ha fatta a venire. Però per darti l'idea di che cosa sono i nostri lavori accademici, questo è un lavoro sulle infrastrutture dell'acqua e come la gestione delle acque dentro la città contemporanea diventa un'enorme occasione di progetto. Naturalmente sono lavori di 3 anni, pagati dallo Stato, eccetera. E che però a noi è servito tantissimo perché appunto lavorando sul Tevere, lavorando sul Daniene, dobbiamo avere una chiara strategia di come affrontare le crisi idriche. Siamo in un fiume, non sappiamo come si fanno le cose, cioè, no? Comunque, i ponti. Un altro mio problema che avevo accennato è il tema delle crisi idriche che investono sempre più le nostre città, no? Alluvioni sempre più ripetute, eccetera, eccetera. E un altro grave problema che a mio avviso di base di uno degli aspetti fondamentali di una transizione verso modelli di costruzioni più adeguate è quella della gestione delle acque. Allora, la gestione delle acque dal punto di vista tecnologico è un fatto fondamentale, cioè l'acqua piovana è una risorsa, raccolta, va trattata a secondo dei suoi scopi, e va messa in qualche maniera in ciclo. B, il problema delle acque nere. Le acque nere si possono anch'esse in varie maniere trattare, non tutte vanno messe nei vecchi sistemi monotasking delle fogne. Come si fa a operare con questa operazione? Secondo me si fa con un'operazione di cuci, cioè piccole parti della città cominciano ad essere adeguate e per poter fare questi adeguamenti, questi cicli, come nel caso della TT Line, la linea tranviaria 2, essa è volano, ma i ponti, noi abbiamo lavorato sui ponti, possono essere delle infrastrutture abbastanza forse modificabili in parte per questo. Per esempio abbiamo fatto tutta una serie di progetti per far capire come il ponte nuovo che è stato fatto in asse Villa Glori Monte Mario, no? Il nuovo ponte della musica, che tra l'altro rivela proprio quello che tu prima dicevi, cioè alla fine se c'è però uno spazio pubblico, è interessante quanto è usato quel ponte. Se voi conoscete il quartiere, voi sapete che ci sono quelli che vanno a fare ginnastica, ci sono quelli che fanno, quelli che hanno biciclette, eccetera. Cioè è usato in una maniera molto ampia, cioè come un brandello di una strada, come in qualche maniera... Sì, sì, certo, perché voleva collegare le cose. Quindi io penso che su questa cosa dei ponti ho appena cominciato a lavorare, sulle infrastrutture esistenti com'è, ma a poco se noi vediamo per esempio anche le autostrade, quello che succede per esempio in Svizzera è interessantissimo sul mondo delle autostrade, come le autostrade si siano un po' evolute dal punto di vista paesaggistico, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi, con creatività, intelligenza, talento, idee, prima o poi ci vengono le idee giuste per utilizzarle. Io non ce l'ho tutte qua pronte, ma secondo me si possono. La seconda parte della tua domanda era invece un poco di pessimismo, un poco. Allora, anni fa io sono stato invitato, un po' come da voi, dalla Camera dei Deputati, perché il senatore Rodotà voleva fare una sorta di... non vorrei dire un cartello delle eccellenze, voleva mettere a conoscenza il sistema le esperienze più interessanti che si compiono in Italia. E in questa occasione io ho saputo quello che fanno in Puglia. Si chiama Bollenti Spiriti. Bollenti Spiriti. È una organizzazione della regione Puglia che si chiama Bollenti Spiriti. C'è di nuovo una personalità, perché poi sono le persone che fanno le cose, che ha ideato questo sistema. Finanziamenti di progetti imprenditoriali dal basso. Non ha a che vedere direttamente con l'urbanistica e l'architettura. Sono interventi di ampio spettro, di tipo imprenditoriali, che possono o no avere una componente imprenditoriale. Come si fa a fare questa cosa dei bolletti spiriti? Si rompono tutte le regole precedenti. Qual è la regola precedente? Per fare un progetto imprenditoriale tu mi devi far vedere qual è il tuo curriculum. Cosa hai fatto? Sei accreditato? Che hai fatto prima? Che non hai fatto? Eccetera, eccetera. Quindi, azzerato. Presentami l'idea. Vediamo com'è questa idea. Fammi un progetto di idea. Vedi questa idea si incasella con il territorio, eccetera. Dopodiché io ti do 50.000 euro, 100.000 euro, via e parti. Attraverso questa, diciamo, operazione sono stati creati centinaia di progetti tipo imprenditoriali in Puglia. 85 sono andati a buon fine, 5 così e così, 10 sono falliti. Ma col sistema precedente sappiamo benissimo i fondi europei, le cose, tutta la burocrazia, le raccomandazioni, tutto, arrivano i soldi e la gente non fa niente, no? Quindi questa cosa dei bollenti spiriti, tra l'altro, si muove bizzarramente con metodologie simili alla mia, cioè la mapping, il mapping del territorio, eccetera. Rompono la cosa bella, mi ricordo perché ho parlato appunto con le persone che gestivano questa cosa, rompono alcune regole, ne mettono nuove, più di buon senso, e poi le cose sono nuove. Quindi non è che ci sono tante, siccome l'Italia è un po' una macchia di leopardo, questo è il problema, l'Italia è una macchia di leopardo, è difficile fare capire a uno straniero che se lui mette il piede sbagliato va a finire all'inferno, ma può mettere anche il piede nella mattonella giusta, è tutto così. Nelle università, nelle scuole, nelle cose, ci sono le mattonelle buone e ci sono le mattonelle nere, è fatto così. Quindi questo vale nell'amministrazione, in tutte le cose. È una metafora, secondo me, molto, molto reale di come funziona il paese. Proprio invece in altri paesi c'hanno lo standard, no? Erano tutti più o meno, invece noi no, boom, 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 boom. C'ha delle eccellenze pazzesche in Italia e c'hai delle cadute mostruose. Io questa è la mia esperienza.
Prima parlavi del multitasking, mi è venuto in mente che pochi mesi fa erano in Liguria, avevano presentato una serie, c'era un evento sul rischio idrogeologico, io non mi ricordo se a Imperia, Bordighi e posto così, avevano un problema di fare le casse d'espansione.
Certo.
Lo stadio è diventato certo. Stadio
e esattamente. E quella la di nuovo il multitasking. Poi lo stadio è uno è uno degli oggetti in cui alcuni di questi concetti funzionano bene, perché adesso non la volevo fare lunga, ma queste cinque categorie, multitasking, system, eccetera, si applicano tanto alla scala delle infrastrutture quanto alla scala dell'edificio. Anche l'edificio diventa multitasking. Anche l'edificio è green system, anche l'edificio è schiuma di informazione, no? E anche la concezione dell'edificio in quanto capace di infrastrutturare l'urbano e non essere più oggetto, quindi valgono quasi uguali. E quindi l'idea del pluritasking, nel multitasking, per esempio nello stadio, io non sapevo questa fatto che mi sembra meraviglioso, e la userò, lo cercherò subito perché è proprio... però tutti sanno benissimo che lo stadio di oggi non è più lo stadio che fa la cosa, ma è albergo, è museo, è
ristorante,
è un sacco di cose, no? È diventato... Però mi mancava questa chicca della cosa che in realtà poi quando lo dicono, ma porca miseria, non ci ho mai pensato. Poi tra l'altro noi ce l'abbiamo vicino al Tevere. Vabbè, però sì, è bella, certo. È proprio così.
Uno è proprio la Germania.
per curiosità o cose, io sono molto contento se avete voglia di dialogare, perché anch'io così vi conosco meglio. Magari. Io ho fatto la lista così poi. Ah, eccola Francesca, funzionario responsabile. Fantastico. Io vengo da una famiglia di avvocato, quindi non la vedere come una diminuzio. Ma non la vedere come una diminuzio, perché io vengo da una famiglia di avvocati. No, servono però. Servono, ahimè sì. Infatti. Ormai uno studio medio delle prime aver quasi l'avvocato. Una volta c'era era indispensabile la segretaria, oggi è più indispensabile l'avvocato nello studio. Fondamentalissima.
Esatto, guardo Roma.
Fantastico. Certo, Madrid l'hanno fatto.
Come?
A Madrid l'hanno fatto. Si fa così. Se noi siamo a Milano Verde, o diciamo nella zona più bella residenziale dell'Euro, lo spazio, diciamo, collettivo, quindi non pubblico, attenzione, è gestito dal sistema della collettività che gravita in un determinato spazio, aperto o non aperto, e paga il management, no? Esattamente, ci siamo capiti subito. Ora, invece, se lo spazio è pubblico, naturalmente non può essere il consorzio del suo condominio, del suo strato, delle 5 strade, io abbia così un pezzo uguale, noi abbiamo un consorzio e ce lo facciamo noi il verde. Ma se è pubblico? Allora, se è pubblico e non siamo più, perché qual è il problema? Il problema, oltre al fatto che, il problema è che è il costo lavoro, una cosa era nell'Ottocento avere dei giardinieri, è una cosa, oggi avere dei giardinieri, il costo del lavoro, allora come si fa? A Madrid lo hanno fatto. Se lei va lungo questo rio Manzanares, che se parliamo di 5 km, di 6 km di roba, parliamo di giardinetto, hanno chiamato grandissimi landscape designer, che sono, guarda caso, olandesi. E loro cosa hanno fatto? Hanno studiato un sistema a manutenzione zero o quasi zero, come essenze locali, alternanza di varie tipo di vegetazione, con presenza di elementi, che ne so, di rocce, di coso, di acqua, di questo e di quello. Per cui se io devo mantenere un parco di 5 km con l'idea di come si facevano i parchi ottocenteschi, col verde, con le rose, che io potavo, eccetera, no? Se invece io studio a monte un tipo di organizzazione, chiamiamolo di landscaping, chiamiamola così,